Alphaville nella sua veste natalizia, nello spazio che dalle 12.30 ci porta alle 13, quello che di solito è dedicato al dibattito. In questo spazio, nel corso della settimana, di questa settimana che è ancora legata alle festività e al palinsesto natalizio, vi riproponiamo alcune delle interviste dei protagonisti che in questi mesi sono stati ospiti di Alice, il magazine di Rete2 dedicato ai libri che va in onda il sabato pomeriggio. Il 2022 ha visto molti anniversari letterari importanti, tra questi va sicuramente ricordato il centenario della morte di Marcel Proust, per restituire in parte l'immensa figura dell'autore di Alla ricerca del tempo perduto. Oggi vi riproponiamo l'incontro con Alessandro Piperno, scrittore vincitore del premio Campiello, con il suo romanzo d'esordio Con le peggiori intenzioni. Piperno è anche uno tra i protagonisti, insomma, della letteratura italiana e tra i più autorevoli studiosi proprio dell'opera di Proust. Tra i suoi saggi dedicati all'autore della Recherche va senza dubbio ricordato l'ultimo, ovvero Proust senza tempo, edito nel 2022 da Mondadori.
Proust senza tempo è un libro che prosegue il suo viaggio personalissimo, quasi intimo, nel mondo della letteratura, nella sua letteratura prediletta, prediletta da lettore prima ancora che da scrittore, direi, scrittore romanziere. Proust senza tempo raccoglie 7 saggi dedicati a 7 giganti letti a confronto con Proust. E i giganti sono Montaigne, Céline, Nabokov, Balzac, Dante, Virginia Woolf e Philip Roth. 7 saggi introdotti da una breve storia di una lunga fedeltà che copre quasi la prima metà del libro, essenziale. Alessandro Piperno, proprio nell'introduzione, con la sua inconfondibile ironia, lei scrive: «Non so come liberarmi dal sospetto che questo sia il classico libro più utile a chi lo scrive che non a chi avrà la bontà di leggerlo». Vogliamo partire da qui, perché non si tratta questa di captatio benevolenze?
No, direi di no, nel senso che mentre lo scrivevo, tenendo conto tra l'altro del fatto che stavano per uscire insieme al mio libro una montagna di altri libri su Proust per l'anniversario, mi facevo sempre più l'idea che non ci fosse alcuna necessità di un ennesimo libro su Proust, e vedevo che tra le mie mani questo libro si stava trasformando più che in un libro su Proust, un libro sui proustiani, e segnatamente su quel tipo di strano proustiano che nel corso degli anni sono diventato. E in questo senso dico che il libro è più una forma, come dire, di autoanalisi che una forma di analisi dell'opera proustiana.
Gustoso è proprio il racconto di come lei a fine liceo si ritrovò catapultato nel mondo di Proust. Vale la pena di raccontarlo anche al nostro pubblico?
Beh, è il racconto di, appunto, di questa congrega di adolescenti che si davano arie da letterati, ma che in realtà non avevano ancora grandi competenze pressoché in niente, che durante le vacanze di Natale si regalavano dei libri, e a un certo punto un compagno di classe che tra le altre cose era di origini aristocratiche, era un austro-ungarico, un barone, mi regalò uno strano librone, c'era un libro con la copertina similpelle blu con degli intarsi dorati, e che sembrava quasi una Bibbia da hotel, da motel, anzi da motel americano, e con sul frontespizio questo faccione baffuto, un po' inquietante, ed era Alla ricerca del tempo perduto di Marcel Proust, ed era l'edizione Valori, appunto, curata da Rabboni, o meglio tradotta da Rabboni e curata da altri, e niente, rimasi particolarmente perplesso, data proprio anche l'ampiezza, e in realtà non sapevo che si trattava di un primo volume. Inizio a leggere questa strana cosa. Occorre dire che in quegli anni ero già abbastanza impratichito con la narrativa ottocentesca, i russi, i vittoriani, i realisti francesi, e mi sono trovato di fronte a qualcosa che non corrispondeva in niente a ciò che conoscevo. Inizio lento, tortuoso, un personaggio di cui stentavo a comprendere certezza, identità e soprattutto questa prosa fluviale, lutulenta, piena di incisi, con una sintassi assurda. Ne fui abbastanza sconvolto, ma non posso dire che mi sia piaciuta. Avevo la sensazione che qualcosa stava nascendo, ma non sapevo bene che cosa ancora. Non fu un amore a prima vista, come si suol dire.
Quindi non fu un colpo di fulmine quella lettura adolescenziale. Quindi Marcel Proust, il suo immenso romanzo da una parte, e lei, giovane, non ancora scrittore, dall'altra. Che cosa però la catturò, che cosa la sedusse, se lo ricorda ancora, perché sono passati parecchi anni e sappiamo che le letture si trasformano nel tempo e anche il ricordo delle prime letture, di quelle letture.
Credo che, anche se questo nel mio libretto non lo scrivo, che Galeotto fu un saggio di Giovanni Macchia che si chiamava L'angelo della notte, che comprai, o era una nuova edizione, o era la prima edizione, adesso non ricordo più. E Giovanni Macchia è stato forse uno dei massimi, se non il massimo francesista italiano del Novecento. E comprai questo libro ed ebbi immediatamente la sensazione, attraverso Macchia, che in realtà questa cattedrale, che la Recherche, era un luogo che conteneva tutte le cose che per me allora erano essenziali e che in qualche modo lo sarebbero sempre rimaste. E soprattutto una cosa che in fondo continua ancora oggi a toccarmi, cioè l'idea che questo libro fosse storia di una vocazione, cioè l'idea che un uomo, che tra le altre cose non aveva le carte in regola per la grandezza, diciamo così, attraverso l'abnegazione, attraverso il suo desiderio di rivalsa, attraverso il suo infinito amore per l'arte, riesce, come dire, a conquistarsi un posto al sole attraverso la letteratura, al punto tale che a un certo punto la promiscuità tra arte e letteratura, tra arte, scusi, e vita è talmente morbosa e inesplicabile che il lettore che ci si trova dentro inizia a fare un po' di confusione. È una promiscuità che il critico proustiano tenta quando può di tenere a bada, ma che prima o poi riesce fuori anche nei critici, diciamo, più severi, anche nei critici formalisti. Questa è stata un'esperienza che nel corso del tempo ho fatto.
Che cos'è
che mi piace?
Ecco, appunto, cos'è che le piacque? In che modo, soprattutto, Proust, questa cattedrale, la Recherche, l'ha avvicinata poi alla scrittura? Perché c'è stato sicuramente dapprima il confronto da lettore, ma poi lei è passato alla scrittura e Proust ha avuto la sua parte.
Direi che Proust è un veicolo essenziale e in fondo, come dire, la sua stessa esperienza racconta come non si può diventare uno scrittore senza avere, come dire, senza fare i conti con la letteratura che ti ha preceduto. Nel caso di Proust questo è talmente evidente che la sensazione che noi abbiamo oggi è che, nonostante quello che noi siamo tentati di fare, cioè di dividere le opere proustiane in opere minori, in opere saggistiche, poi l'arrivo delle prime traduzioni, poi infine appunto la Recherche, passando per il Contre Sainte-Beuve, eccetera. Tutto questo è... le cose non stanno esattamente così. In realtà è come se Proust avesse tentato tutta la vita di scrivere il suo libro, ma avesse tentato diverse strade per riuscire a scriverlo, finché non ha imbroccato quella giusta. Ecco, uno dei passaggi fondamentali che sostanzialmente l'ha reso l'artista che è il momento in cui lui prova a confrontarsi con i grandi artisti che lo hanno formato. Quando lui scrive pastiche, che sono delle forme, diciamo così, parodistiche, in cui lui pare che fosse tra l'altro un grande imitatore, che sapesse fare proprio le imitazioni, e lui imita in modo assolutamente formidabile lo stile di alcuni grandi scrittori francesi dell'Ottocento, è proprio quello il momento in cui lui diventa Proust, nel momento in cui imita, si appropria, prende un po' per i fondelli, parodizza i suoi modelli, diciamo i modelli che lo hanno soverchiato, figli, e quello è il momento in cui lui riesce anche a sgravarsene, a liberarsene, a diventare Proust. La cosa mirabile di quest'opera gigantesca è che in qualche modo è come una summa di tutta la tradizione francese. Dentro la Recherche c'è Montaigne, c'è Molière, c'è Port-Royal, c'è l'illuminismo, c'è sicuramente il romanzo realista di stampo sociale, diciamo flaubertiano, balzacchiano, c'è, che ne so, Constant e Stendhal, c'è naturalmente Baudelaire, il simbolismo, cioè è veramente una summa, perché è un'opera sulla vita, ma è anche un'opera sulla letteratura.
Alessandro Piperno, la scrittura, la vita vera, già ne ha fatto accenno. Sono questioni che l'opera, l'opera mondo, l'opera vita di Proust ti riversa addosso. Sono questioni che lei ha affrontato in tanti anni di studi proustiani e su cui ritorna in questo libro, che si rivolge soprattutto a un pubblico non specialistico. Rimane però difficile oggi, con buona pace di una bibliografia critica sterminata, quella che lei menzionava all'inizio della conversazione, rimane difficile oggi separare Marcel Proust dal suo mito. Ci aiuti a capire?
Beh, sa, questa è una delle questioni forse più interessanti e più controverse, perché si dà il caso che Proust, oltre ad essere stato forse il massimo scrittore francese del Novecento, è stato anche uno dei critici più rivoluzionari e illuminati. E lui fa critica nella Recherche, ma fa critica anche prima della Recherche, e scrive questo strano brogliaccio che poi, evolvendo, diventerà la Recherche, che è il Contre Sainte-Beuve, nel quale lui fondamentalmente, utilizzando una tecnica piuttosto spregiudicata e quindi mescolando dati autobiografici, dati narrativi con appunto dati saggistici, fa una specie di leva, una specie, come si suol dire, di protesta contro il massimo critico francese dell'Ottocento, che si chiamava per l'appunto Sainte-Beuve. Lo fa, devo dire, in modo un po' capzioso e anche un po' stravolgendolo, e dice fondamentalmente che noi celebriamo come il massimo critico francese dell'Ottocento, in realtà era un impostore, perché lui aveva il vizio di confondere la vita dell'autore criticato con l'opera. Questo è una modalità che io Proust, diciamo, mi sento di rifiutare, perché una cosa è l'io biografico, che è pieno di vizi, pieno di grettezze, pieno di malvagità, e un'altra cosa è l'io profondo, o quello che lui chiama l'io artistico. Diciamo che questa dicotomia che lui crea ha sicuramente un valore teorico, cioè è chiaro che lui intuisce una cosa fondamentale per noi, diciamo, che veniamo dal Novecento, e cioè che ciò che conta è la forma e tutto il resto, la psicologia, la biografia dell'autore, insomma, per giudicare un libro sono assolutamente accessori. Però nel suo discorso c'è anche qualcosa che lo riguarda personalmente. Era un uomo che si vergognava della sua vita, si vergognava della sua inconcludenza, dei suoi appetiti mondani, del suo essere un nulla facente, si vergognava sicuramente della sua omosessualità, delle sue origini ebraiche, dei suoi risentimenti, e quindi è come se volesse mettere proprio in guardia i suoi futuri critici, cioè occupatevi della mia opera, lasciatemi in pace. Sebbene però questo libro sia chiaramente un romanzo, quindi l'autobiografia di Marcel Proust, però allo stesso tempo un romanzo che è implicato con la biografia di Marcel Proust. Da qui la nostra difficoltà, la difficoltà di chi per mestiere fa il critico, ma anche del semplice lettore, che si trova continuamente di fronte a questo libro che da un lato è un'opera, come dire, autonoma, che non comporta il fatto che non conosciamo niente della vita reale di Marcel Proust, però dall'altro ci indica continuamente delle vie tortuose che vanno verso l'intimità proustiana, al punto tale che Philip Kolb ha dedicato tutta la vita per raccogliere questa ventina e passa di volumi dell'epistolario. Ci sono montagne di biografie che continuano a uscire, ed è chiaro che Proust ha giocato in modo un po' losco con questa promiscuità, con questa dicotomia. Da un lato si rende perfettamente conto che l'opera non va confusa con la biografia, però sa benissimo che la sua bizzarra biografia può essere uno strumento per il lettore indispensabile per immergersi nella ricerca, insomma. E da questa cosa qui non si esce, noi siamo stregati dallo stile prustiano non meno di quanto siamo stregati dal suo mito.
Il suo mito, la sua recherche, la pachidermica recherche, come lei l'ha definita altrove, la stessa stesura di questo libro, che non è un'autobiografia, ma che rappresenta un'opera vita, un'opera mondo, sconfina nel mito. Non dimentichiamo che Proust morì appena 51enne e che gli ultimi tre volumi uscirono postumi. Anche questo ha contribuito sicuramente a rafforzare il mito di Proust. Però se lo leggiamo, e se lo leggiamo ancora, la fortuna della recherche è tuttora inesausta, ci sarà sicuramente più di un motivo. È un interrogativo che lei si pone, al di là di tutto. In Proust senza tempo, per esempio, lei accosta la passione che questo capolavoro ispira nei suoi lettori all'idea di amore, di passione che Proust ha riversato nel testo. Ed è un accostamento che crea un cortocircuito.
Mi lasci dire anzitutto in cosa consiste questo mito, perché fin qui lo abbiamo evocato ma non lo abbiamo perfettamente definito. Il mito proustiano consiste in questo: c'è la vita di un essere umano, Marcel Proust per l'appunto, divisa in due, gli anni che coincidono più o meno con la sua infanzia, la sua adolescenza, la sua giovinezza dorata, consacrati alla mondanità, alla dissipazione, al tentativo di scrivere, e poi improvvisamente all'inizio del vento, anche per via della morte abbastanza prematura dei suoi genitori, del fatto che lui resta solo, quest'uomo, un impegno inaudito, una forza sovraumana che nessuno crede possibile per un omino appunto cagionevole come lui, decide di ritirarsi, fa quella che appunto Montaigne chiama la retraite, si chiude in casa, fodera la sua stanza di sughero per non avere isolamento acustico e stravolge completamente la sua vita perché, come dire, dorme di giorno e scrive di notte, e in questa specie di caverna che si è allestita nel cuore di Parigi inizia a scrivere l'opera che riscatterà la sua vita dissipata. Questo è il mito che Proust ci consegna, che rivive nella recherche. È un mito perché non corrisponde al vero, nel senso che la prima parte della vita di Proust è vero che è dissipata, ma è tutt'altro che infruttuosa, perché sono gli anni appunto della formazione, dove tra l'altro scrive anche cose bellissime, e gli anni, diciamo, come dire, della solitudine sono tutto fuorché solitari, perché lui continua la sua mondanità, perché lui continua con i suoi amori, perché lui soprattutto agisce per promuovere la sua opera, fa degli strani intrallazzi per dire il concurso, eccetera. Quindi questo è il mito. Però il mito in qualche modo preso il posto della verità nel cuore del proustiano. E qui veniamo appunto a quello che lei mi chiedeva, cioè
la sua fortuna. Esatto, la sua fortuna inesausta, da dove scaturisce?
Io credo che scaturisca da diverse cose. Abbiamo parlato del mito, e poi c'è un'altra questione che mi pare fondamentale, cioè il dato formale, il dato stilistico. Cioè, lo stile di Proust, tollerabile, ampolloso, insostenibile, noiosissimo, eccetera. Da un certo punto di vista è vero, nel senso che è uno stile che tende all'estenuazione, no? Allo stesso tempo, però, ed è una cosa che mi interrogo tutta la vita, è uno stile che ha una straordinaria capacità ipnotica ed è una specie di musica che una volta che ti è entrata dentro non ti lascia più stare, al punto tale che quando noi leggiamo anche un libro amato, no? Non so, parlo di uno dei libri che amo di più e che nel corso degli anni ho riletto più spesso, che è Anna Karenina, raramente ho voglia di iniziare dalla metà, inizio a leggere dall'inizio Anna Karenina, rileggo Anna Karenina. Con la recherche questo non vale. La recherche è un luogo che ti consente di entrare in ogni momento, in ogni punto, perché ti basta dire uno di questi libri per essere immediatamente immerso in questa prosa che esercita un incantesimo, una malia che per il prustiano è assolutamente irresistibile. Conosco tante persone che non sono solo studiosi, sono anche, per così dire, dei lettori comuni che leggono continuamente la recherche. Avevo un amico, che un amico dei miei genitori, che ogni estate reiniziava a leggere la recherche, non per snobismo, non per bearsi di un determinato intreccio, ma perché faceva parte proprio della sua vita. E la cosa che mi viene da dire di questo stile è che non esiste uno stile narrativo che abbia saputo ricreare in modo così straordinario e verosimile il ritmo e il suono della nostra vita interiore. Ecco, questo direi è il punto. Proust proprio mima il ritmo della nostra vita interiore. Questa è forse la ragione per cui quando ci entri dentro hai la sensazione che lui non stia scrivendo il suo libro, ma che stia scrivendo il tuo libro.
E infatti c'è anche un altissimo, certo, c'è un altissimo grado di identificazione, ma anche di immedesimazione che si libera alla lettura della recherche, un meccanismo quasi istantaneo. Ci si riconosce nelle situazioni, ma ci si identifica anche nei personaggi con altrettanta visceralità. Anche questo è uno dei segreti della fortuna inesausta della recherche.
Sì, anche perché l'altra cosa che bisogna dire è che non sono molti gli scrittori che abbiano saputo comprendere fino in fondo i segreti del nostro cuore, insomma, perdoni se la metto un po' così, un po' in modo sentimentale, ma è questa la verità. Questo parla di meccanismi emotivi che noi siamo immediatamente in grado di riconoscere, allo stesso tempo presenta delle grandi leggi, quelle che lui chiamava delle grandi leggi, che noi possiamo riconoscere e riscontrare nel nostro vissuto. È vero che il mondo della recherche è un mondo che è sideralmente distante dal nostro, perché è un mondo in cui la distinzione tra aristocrazia e borghesia aveva ancora un senso, è un mondo in cui è composto per la maggior parte da sfaccendati milionari, cioè nella recherche non esiste la media borghesia, non esistono i poveri, cioè, e se esistono, come dire, sono lì per servire le altri. Quindi è strano comprendere come un mondo così sideralmente lontano dal nostro possa riguardarci, però in realtà i meccanismi che Proust mette in scena e in qualche modo denuncia, invidia, snobismo, risentimento, gelosia, sono meccanismi che in realtà sono universali. Quindi noi, quando io leggo delle questioni legate allo snobismo del salone, del salotto dei Guermantes o dei salotto di Madame Verdurin, vedo quello che succede all'università o quello che succede nel mondo letterario, che sono i mondi in cui vivo ormai da tanti anni, no? E anche con questo Proust ti frega, insomma.
C'è anche la sua capacità di evocare nel lettore non aristocratico i sapori della vita, i sapori ritrovati che risvegliano nei lettori, così come nei protagonisti del romanzo, una memoria dimenticata. E questo è anche uno dei temi fondamentali della recherche. Però di quale memoria parliamo, no? Alla ricerca del tempo perduto, di quale tempo parliamo?
Beh, sa, su questo c'è una, questa è una questione molto delicata, nel senso che tutto, quello che forse il lettore inesperto non sa è che quando Proust parla di temps perdu non intende soltanto il tempo che non c'è più, ma intende proprio in senso più volgare il tempo perduto, cioè quello che a Roma, perdoni la volgarità, noi chiamiamo il cazzeggio, cioè il tempo che noi perdiamo nelle mille distrazioni della vita che ci portano lontano da quella che è tendenzialmente la nostra missione, che è affermazione professionale, scrivere l'opera d'arte, che ne so io, nel caso suo era scrivere l'opera d'arte naturalmente. Quindi il tempo perduto a cui lui continuamente si rivolge è questo tempo della vita inoperoso, in cui appunto uno ha perso se stesso dietro alla mondanità, a questioni romantiche che in realtà poi alla fine non hanno lasciato traccia. Questa è la prima cosa da capire. La seconda è che in realtà si tende un po' a equivocare il significato della memoria involontaria, dandogli forse uno spazio eccessivo, nel senso che il lettore ritiene che il narratore ritrovi il tempo nel momento in cui fa queste esperienze epifaniche, la più famosa delle quali è quella della Madeleine, intinta nell'infuso, nel tè, e per cui improvvisamente il narratore sente che attraverso questa esperienza sensoriale lui ritrova un tempo che credeva perduto per sempre. Le cose stanno così, ma non del tutto, nel senso che Proust ci dice che quella è un'esperienza in realtà assolutamente effimera, assolutamente caduca, come tutte le esperienze del tempo ritrovato. Quindi uno ritrova il tempo tramite questa esperienza, in realtà da un lato lo ritrova, da un altro è come se sancisse il fatto che è un tempo che non può essere più riportato in luce, riportato in vita. Le faccio un esempio: c'è un'esperienza quando il narratore è all'hotel di Balbec, ormai la nonna è morta da un anno, lui si sta infilando, si sta togliendo anzi gli stivaletti prima di andare a letto, improvvisamente ricorda in un processo di memoria involontaria che quello stesso gesto lo faceva la nonna qualche anno prima, quando era ancora viva, e in quel momento, in un attacco quasi di panico, di commozione, capisce che la nonna è morta. Entra di memoria involontaria. Nel momento in cui lui ritrova la nonna, sancisce anche l'idea che la nonna è morta, non la ritroverà più. E allora che cos'è realmente il tempo ritrovato per Proust? L'idea che io mi sono fatto è che il tempo ritrovato è l'opera, cioè che il modo che lui trova, perdono il bisticcio, per eternare, se così si può dire, la sua esperienza è la recherche stessa, è la recherche il tempo ritrovato, è la scrittura il tempo ritrovato, è l'arte il tempo ritrovato.
Ed era lo scrittore Alessandro Piperno, vincitore del Premio Campiello e del Premio Strega, Alessandro Piperno, intervistato da Massimo Zenari in occasione del centenario della morte di Marcel Proust, morte avvenuta il 18 novembre del 1922.